al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Roberto Colangeli, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis. Segnate il numero verde 800-208-802, poi gli sms al 335-12-43-317, la mail facilissima 105@vatiradio.va. E mentre in Italia il Parlamento continua a discutere di carcere e naturalmente della riforma per cercare di svuotarli, nelle carceri si muore. Un detenuto si è tolto la vita un po' di tempo fa e anche una guardia carceraria, e questo dà la sensazione di quello che sta accadendo in questo paese. Da una parte la politica che discute un DDL che è stato svuota carceri, che è stato approvato alla Camera ed ora passa al Senato e ancora non si sa bene con quali criteri, e dall'altra nelle carceri col caldo dell'estate si continua a vivere una situazione drammatica. Io do anche conto del fatto che a Cagliari ci sono tensioni all'interno del carcere, proprio dal pomeriggio di ieri. Per capire cosa sta accadendo e soprattutto come mai c'è questo scollamento tra politica e paese reale, non solo per quanto riguarda le carceri ovviamente, ma è questo il nostro tema, do il benvenuto a due ospiti. Donato Capece, che è segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria. Benvenuto Capece.
Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E grazie anche a Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia, che da anni si occupa del mondo carcerario. Benvenuta Reni.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Io starei un po' sulla cronaca con Capece, perché so che si è tolto la vita un agente carcerario, non è il primo che si è tolto la vita, ma anche alcuni detenuti hanno provato e fortunatamente sono stati salvati, ma uno tempo fa è morto e il numero è diventato allarmante, no Capece?
Sì, purtroppo fino ad oggi sono già 7 gli agenti nell'anno del 2013 che si sono tolti la vita, anche per cause connesse a quelle del servizio. Molte volte sono un accumulo di motivazioni tra quelle personali e quelle relative al duro lavoro che svolge quotidianamente l'agente di polizia penitenziaria nelle carceri stracolte.
Dobbiamo dire che quella situazione drammatica delle carceri è un fattore scatenante, Capece, probabilmente. Magari il retroterra è diverso, però poi lì scatta appunto il fatto che si è in pochi, il fatto che si vive una situazione drammatica, e a quel punto uno pensa di farla finita.
Sicuramente oggi nel carcere si vive male, le tensioni, lo stress che si accumula è tantissimo, e la gente, chi non regge psicologicamente al duro lavoro, al sacrificio che deve fare tutti i giorni, molte volte, se ripeto, è in difficoltà, qualcuno accumulando anche aspetti familiari pensa al fallimento della sua vita e quindi ricorre al suicidio.
Marcella Reni, parliamo anche di questo DDL che è stato approvato alla Camera e ora è passato al Senato in questi giorni. Sicuramente poi subirà un po' l'attacco anche delle parti politiche che non vogliono questo cosiddetto svuotacarceri, ma in realtà sono appunto delle norme che in qualche modo affidano ai servizi sociali, danno la possibilità ai detenuti di ottenere pene alternative, e questo anche contribuirebbe a svuotare un po' le carceri, ecco perché si chiama svuota carceri. Lei come l'ha preso questo DDL approvato poco tempo fa?
Beh, devo dire però questo DDL ha un pregio, non apre le porte in uscita in verità, però le chiude in entrata.
E che non è poco, Reni, non è poco.
Credo che usciranno meno di 5.000 detenuti secondo i calcoli più ottimisti, quindi il decreto in verità non svuoterà le carceri, però sicuramente non riempirà le carceri, almeno differito nel tempo. Questo decreto rimanda sia domani quello che potrebbe fare oggi, e soprattutto secondo me evita lo strappo su un tema delicato, perché in verità il ministro Cancellieri è costretto a navigare tra due sponde molto difficili, perché da un lato la Corte di Strasburgo con la sentenza Torreggiani che obbliga il governo a dare un segnale immediato per ridurre il sovraffollamento delle prigioni.
E ci ha condannato di brutto Reni.
Sì, è condannato di quella sentenza più dura che umiliante, abbia dato, davvero umiliante. Dall'altro però c'è un'ampissima compagine di governo che ci tiene a non passare per l'assista e che non vuole provvedimenti di clemenza e anzi invoca pene più dure. Quindi il ministro deve navigare, diciamo così, tra queste due diverse esigenze e questo decreto in verità ha soltanto rinviato quello che dovrà essere fatto, perché in realtà bisognerà prendere in mano una volta per tutte questo problema, perché il problema del sovraffollamento delle prigioni, ma il problema giustizia non è un male acuto, ormai è un male cronico. E quindi è stato detto che i provvedimenti degli ultimi anni volevano svuotare il mare con un cucchiaino. Qui abbiamo un secchio, ma non più di un secchio, ecco.
Meno male che almeno abbiamo questo, Reni, perché se no neanche questo. Si è parlato un po' di amnistia, ma poi sentiremo anche il ministro Cancellieri. L'amnistia, insomma, il ministro ha detto è bella, serve, però non dipende da me, ma dal Parlamento. Il Parlamento è in tutt'altre faccende affaccendato. Capisci cosa sta accadendo intanto a Cagliari? Perché so che da ieri i detenuti sono in protesta, una protesta che è estrema, hanno definito alcuni suoi colleghi, appunto, che sono lì.
Battono le inferriate per richiamare l'attenzione della politica sulla grave situazione in cui versano gli istituti di pena. Mi preme evidenziare che noi abbiamo 66.000 ristretti per 42.000 posti letto detentivi. È inutile dire che si vive fuori legge, perché istituti abilitati ad avere, per esempio, 200 posti letto detentivi, quindi due detenuti per cella, oggi ci troviamo che in questo stesso spazio ci sono 6-8 persone con letti a castello, ed ecco perché la dottoressa prima, che è intervenuta prima, richiamava la sentenza di Salzburgo. Noi abbiamo pagato fino adesso 45 milioni di euro di risarcimento a tutti i detenuti che hanno fatto ricorso, e tanti altri faranno ricorso, lo stanno già facendo adesso, contro questa vita disumana per chi ha commesso il reato. Io ricordo a me stesso che finire in carcere non è che significa automaticamente che quel soggetto ha commesso il reato. Probabilmente ci possono essere anche soggetti che finiscono in carcere che sono innocenti, e quindi noi facciamo vivere una vita disumana dove i famosi 3 metri quadrati di spazio per la vivibilità non sono garantiti, anzi siamo al di sotto dei 3 metri, e qui purtroppo la politica sta a guardare. Io sono contro questo decreto legislativo, questo provvedimento che vuole...
Perché capisce? Perché è contro?
Ma perché riteniamo che è un ulteriore fallimento. Noi possiamo dimostrare, dati alla mano, che nelle carceri ci sono 20.000 detenuti che non possono stare sul territorio. Basta solamente allargare la disanima di quelli che sono i fascicoli detenuti, e coloro che hanno una pena definitiva di sotto dei 3 anni e che hanno commesso reati lievi devono essere affidati al territorio. Insomma, bisogna riformare questa istituzione carcere che è superata. In nessun paese europeo qualsiasi reato finisce in carcere.
E qui è colpa anche della magistratura, ecco, e qui è colpa anche della giustizia, una giustizia che non viene riformata, perché se io ti metto in carcere preventivo per 2 anni, tu per 2 anni occupi un posto, poi magari sei innocente, vieni mandato fuori e alla fine, ecco, togli il posto a chi è colpevole, no?
Bisogna dire che nelle carceri italiane il 40% di questi detenuti sono in attesa di giudizio, e poi andiamo ancora a differenziare. Ci sono circa 9.000 detenuti tossicodipendenti che mi domando, per esempio, che cosa fanno in carcere. Lo stesso procuratore di Reggio Calabria, dottor Gratteri, l'altra mattina condivideva questa mia idea. Cioè, i tossicodipendenti vanno affidati a dei percorsi alternativi, delle strutture protette esterne per essere riabilitati attraverso il lavoro e reinseriti. Mi domando perché ci fanno in Italia detenuti stranieri che hanno una pena definitiva da scontare, previo accordi bilaterali con i paesi vicini, si possono restituire ai paesi di provenienza.
E non li vogliono più, anche il supporto economico. Non li vogliono più, capisci.
Capisco, però oggi ho visto che il ministro Cancellieri ha fatto un comunicato stampa dicendo avremmo nel 2014 12.000 posti letto.
Ecco, io la interrompo, capisce? La interrompo, capisce, perché sentiamo proprio il ministro Cancellieri che abbiamo intervistato proprio pochi minuti fa e non ha voluto essere con noi per motivi anche di tempo, però l'abbiamo intervistata e a noi ci ha detto che c'è un piano molto interessante che riguarda appunto il sovraffollamento carcerario. Intanto, se volete, cari amici radioascoltatori, intervenire, potete farlo utilizzando il numero verde 800 208 802, oppure gli sms che poi commenteremo insieme al 335 12 43 317. Ma intanto ecco come risponde la cancelliere a questa domanda: qual è il piano di ridimensionamento del sovraffollamento carcerario?
Guarda, è una strategia a 360 gradi, perché operiamo su più versanti. Intanto sul versante normativo, con a parte i provvedimenti che abbiamo fatto rapidissimi, con questo decreto che è servito ad una prima azione, stiamo facendo una rivisitazione di tutte le norme penali con un'importante azione di penalizzazione, e qui procederemo in modo che cambierà molto anche proprio il tipo di pena e tutto quello che è connesso. Però naturalmente questa strategia richiede tempi un po' lunghi, qualche mese perlomeno, perché è proprio un'analisi di tutta la materia penale e una riorganizzazione del sistema. Dall'altro lato stiamo invece provvedendo a riorganizzare le carceri sul territorio nazionale, cercando di coprire i posti che ci mancano, innanzitutto con una serie di opere nuove. Noi metteremo a punto nell'arco di un anno, massimo un anno e mezzo, 12.000 posti nuovi, quindi sono 12.000 posti aggiuntivi, più altri 5-6.000 posti che richiediamo da ristrutturazione di carceri che già ci sono. Con una rivisitazione della materia penale, quindi con una diminuzione della popolazione carceraria, unita ad una maggiore offerta di posti, e siamo certi che arriveremo incontro all'obiettivo europeo pienamente regolari.
Senta Ministro, non pensa che questo DDL possa creare anche qualche problema, magari mettere fuori i carcerati che poi possono creare problemi?
No, assolutamente, innanzitutto perché non mette fuori nessun carcerato pericoloso. È soprattutto un DDL che opera sulle entrate, nel senso che molto spesso capita che nelle carceri entrino magari per 2, 3, 5, 10 giorni delle persone che poi escono dal carcere perché non dovevano stare in carcere, o perché non condannate, o perché potevano essere titolari di misure alternative. Ecco, noi con questo DDL abbiamo cercato di evitare queste entrate, il famoso problema delle porte girevoli, così come viene chiamato. Abbiamo cercato di ridurre questo fenomeno, per cui entrerà meno gente in carcere, ma è gente che comunque non sarebbe entrata, che però sono alla fine dell'anno un numero di 20-30.000 persone. Quindi se lei riesce a gestire questi flussi, ci sarà una diminuzione delle entrate, ma non saranno detenuti pericolosi in circolazione sul territorio nazionale.
Ecco, Ministro, c'è anche un aspetto che riguarda l'amnistia, anche i papi lo hanno sempre incoraggiato, questo provvedimento. Lei pensa che sia utile, che sia una possibilità oppure no?
Guardi,
personalmente
io le dico, dal punto di vista tecnico, per la problematica che noi abbiamo nel sovraffollamento carcerario sarebbe molto utile, però c'è un discorso politico dietro l'amnistia, e questa io lo lascio fare al Parlamento. Cioè, sarà il Parlamento che dovrà fare la valutazione. Per quanto ci riguarda, naturalmente un alleggerimento della pressione della popolazione carceraria sarebbe molto, molto utile, però la scelta è una scelta puramente politica e non mi appartiene.
Lei pensa che nel Paese però ci sia questo sentimento per quanto riguarda l'amnistia?
Guardi, non sono in grado di dare risposte di questo genere.
Esattamente. Senta, c'è anche un altro problema che viene lamentato da chi è operatore carcerario, ossia le guardie carcerarie, ossia che il parco, diciamo, di personale è troppo ristretto e ci sono stati nel tempo tagli che non sono stati poi, come dire, aggiustati.
Guardi,
per quanto riguarda il personale,
sicuramente le guardie carcerarie svolgono un lavoro preziosissimo, veramente molto molto difficile, che richiede il massimo del rispetto e della considerazione. Poi che i ruoli siano adeguati alle esigenze, credo che vada tutto visto in un'ottica di una riorganizzazione anche del sistema carcerario, e occorre intanto investire molto sugli strumenti informatici che liberano le guardie carcerarie da tante incombenze, occorre intervenire sulle strutture che rendono meno faticoso il loro lavoro, c'è tutta una serie di cose per le quali un calcolo poi di carenza o meno di organico si potrà fare soltanto quando tutto il progetto sarà definito.
Senta Ministro, tornando alla costruzione di nuove carceri, i soldi ci sono per portarle avanti, per continuare questo piano carceri che insomma avete intrapreso?
Questa è la realizzazione del piano carcerario. Ieri abbiamo inaugurato Sassari, la prossima settimana inauguriamo Reggio Calabria, a ottobre inauguriamo Cagliari e così andando. Cioè noi inauguriamo carceri adesso, ma il cui lavoro è iniziato 2 o 3 anni fa, perché la costruzione di un carcere è molto complessa. E al termine il piano carcere porterà a 12.000 posti nuovi.
E così il ministro della giustizia Cancellieri. Ci è arrivato un messaggio di Diana al 335 12 43 317 che ha scritto: scrisse Montesquieu, la grandezza di uno Stato si evince da scuole, ospedali e carceri. Noi possiamo definirci grandi? Diana da Roma. La risposta a Marcella Reni, che commenterà sicuramente anche questa intervista del ministro Cancellieri, che insomma ha detto: beh, stiamo lavorando su due piattaforme, la prima è quella della riduzione in entrata e la seconda è quella della costruzione di nuove carceri, perché il piano carcerario va avanti. Prego Reni.
Dunque, io dico che l'Italia in questo caso non è grande, è piccolissima, addirittura l'Europa ci dice che è tortura, e vorrei rettificare un dato, perché il procuratore generale presso la Corte dei Conti dice che l'Italia è stata condannata a pagare indennizzi per 120 milioni di euro. E da questo punto di vista il decreto Cancellieri è troppo timido. Bisogna arrivare alla riforma del codice, perché il carcere comincia dal codice penale. 3 sole leggi contribuiscono a più della metà della popolazione detenuta: la Bossi-Fini sull'immigrazione, la Fini-Giovanardi sulle droghe, la ex Cirielli sulla recidiva. Ora il decreto Cancellieri incide sulla recidiva, per cui riguarda la possibilità che siano ammesse a misure alternative anche quanti hanno una recidiva. Ma è possibile la detenzione domiciliare o le misure alternative solo quando si ha alle spalle una casa o una famiglia ritenute affidabili, quello che per esempio non hanno la maggior parte degli stranieri. Allora, se fare le carceri non è una soluzione, e penso che la leva che potrebbe tornare a far ragionare dei delitti e delle pene potrebbe essere proprio l'economia, perché fare le carceri non è il sistema per risolvere il problema è giustizia, e ci vogliono interventi strutturali per svuotare davvero le carceri. Vorrei ricordare un sistema che da 40 anni vige in Brasile, che costa allo Stato brasiliano un quarto di quello che costa il sistema carcerario in Italia. Si chiama APAC, sono dei centri di assistenza ai carcerati, ai detenuti, e li chiamano recuperandi. Significa che chiunque abbia desiderio di essere recuperato viene affidato a delle strutture sociali che sono finanziate dallo Stato per un quarto di quello che è il costo che, a carico dello Stato, per il resto è volontariato. E so per certo che in Italia esistono moltissime strutture pronte a far questo, ma manca una norma. Se noi riuscissimo ad avere noi questi detenuti, li prenderemmo noi in carico. Davvero moltissime associazioni di volontariato, non dico solo la mia, ma ce ne sono infinite in Italia, con un costo irrisorio, e questi detenuti verrebbero davvero recuperati e sarebbero restituiti alla società, ma dopo che hanno riparato a quello che hanno creato, al patto che hanno infranto. E la riparazione non può essere la detenzione, perché la detenzione non ripara nulla. Allora mi sembra che questa strada non è quella che è davvero la strada maestra per risolvere il problema.
Chiaro,
assolutamente.
Chiaro, capisce sul ministro, perché è intervenuta anche su le guardie carcerarie, ha detto: beh, bisogna prima vedere se con alcuni sistemi si può snellire il loro lavoro, e poi bisogna vedere se sono in sovrannumero.
Posso portare una testimonianza?
E io farei rispondere Capesce, Reni, mi scusi,
sì,
perché
sì,
siamo
sì,
quasi
sì,
in chiusura. Prego Capesce,
prego.
A me dispiace che il ministro della giustizia, che è il ministro anche della polizia penitenziaria, ci definisca guardia carceraria senza conoscere minimamente che la legge 395 del 90 ha trasformato gli agenti di custodia in polizia penitenziaria.
No, l'ho usato io il termine guardia carceraria, mi scusi,
ministro,
capisce.
Anche il ministro l'ha ripetuto, anche il ministro l'ha ripetuto. Comunque sia, gli istituti che sta inaugurando il ministro sono stati messi, dati in gara d'appalto dal ministro Mastella, che ha speso 200 milioni di euro. Dal 2010, con la famosa 199, che è definita svuota carceri, questo ha distanziati 650 milioni di euro per costruire nuove carceri. Nuove carceri non sono state costruite. Ma poi le dico altro. Reggio Calabria, che dice il ministro va a inaugurare, è la quarta volta che lo inaugurano. Perché è un istituto costruito nel 2004, inaugurato nel 2004, inaugurato nel 2006, inaugurato nel 2009 e adesso lo inauguriamo di nuovo. Il problema è che purtroppo abbiamo dei dirigenti di questa, del sistema penitenziario che secondo me vanno mandati a casa. Purtroppo la polizia penitenziaria non ne può più, noi continuiamo a soffrire la carenza di organico di 7.500
Ecco, sulla carenza di organico il ministro Cancellieri in questa intervista ha detto bisogna prima vedere se riusciamo a snellire il loro lavoro con alcune questioni tecniche e informatiche e poi si può parlare di sottonumero o sovrannumero indipendentemente da quello che sarà. Lei come
se
risponde
ministro,
a questa cosa?
Se il ministro pensa che attraverso la videosorveglianza riesce a risolvere le carenze d'organico è completamente fuori strada, perché oggi grazie alla polizia penitenziaria che tanti detenuti che tentano il suicidio vengono salvati. Se ci mettiamo le videocamere, i detenuti che muoiono in cella, la responsabilità di chi è? Anche perché l'articolo 387 del codice di procedura penale pone comunque in capo al poliziotto penitenziario la responsabilità della vigilanza del custode. Quindi le due l'una, se vogliono modificare la vigilanza da quella fissa a quella dinamica, devono abrogare l'articolo 387 del codice di procedura penale. Purtroppo il vero problema è che abbiamo degli incompetenti a gestire la polizia penitenziaria. Noi, grazie a noi, salviamo decine e decine di vite nelle carceri. Giusto quello che diceva la dottoressa prima. Misure alternative alla detenzione. Il carcere deve essere riservato ai criminali. Invece il carcere, purtroppo, ci va dentro di tutto. Ma partire da quello che è il sistema sanzionatorio che in questo paese va cambiato. Qui tutto finisce in carcere. Questo non è possibile per nessun motivo più. Basta.
Chiaro.
In Europa non esiste questo.
Chiaro. 30
ministro,
secondi.
Il ministro si attivasse per esempio a far passare la legge sul lavoro in carcere, almeno i detenuti che sono in carcere, anziché stare chiusi in cella 20 ore su 24, lavorano e col lavoro si pagano la detenzione.
Chiaro, capisce, siamo in chiusura, 30 secondi a Marcella Reni, proprio 30, perché dobbiamo chiudere.
No, veramente un attimo soltanto, io vorrei tanto che in Italia fossero approvate le APAC, che sono queste strutture carcerarie private senza agenti di polizia penitenziaria e approvo...
Ma quando mai?
In Brasile funzionano da 40 anni e assicuro, sono stata a visitare queste APAC, sono una cosa meravigliosa.
Ma da visitare in Inghilterra, ma dove sono le carceri private, dove la gente del carcere sono messi a pane.
Va bene, capisce, non possiamo aprire un altro capitolo, va bene, abbiamo capito. Marcella Reni, grazie ai miei ospiti.
Buona giornata.
Donato Capesce, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, grazie Capesce.
Grazie a voi.
E grazie anche a Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia, grazie
molte. Grazie ai radioascoltatori, grazie a voi e buona giornata.
Grazie molte, grazie. Federico Piana termina qui, vi ricordo ovviamente il numero verde 800-208-802, gli sms al 335 12 43 317.